Apriamo la nostra Bibbia, dicevo, e leggiamo nel Vangelo secondo Marco, primo capitolo, dal verso 16. Gloria al nome del Signore. Mentre Gesù passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Amen. Fin qui la lettura. È un passo sicuramente conosciuto, vero? Lo conosciamo, però non per questo vogliamo adesso perdere attenzione e vogliamo magari dire: vabbè, già so, già conosco, già so dove vuole arrivare il pastore, e quindi lasciamo perdere, non ascolto. No, anzi, proprio perché è un brano così conosciuto, vogliamo dire: Signore, che cosa vuoi dirci di nuovo? E allora vogliamo prestare più attenzione per capire ancora più profondamente quello che lo Spirito Santo ci vuole dire e non perdere neppure una parola di quello che Dio ci dice. Bene, mentre Gesù camminava, abbiamo letto, lungo la spiaggia di questo lago, vide in un primo momento Pietro ed Andrea, che erano dei pescatori professionisti. Probabilmente avevano una cooperativa di pesca e collaboravano nella pesca del pesce nel lago di Gennesaret e poi lo vendevano per vivere. E Gesù, vedendo Pietro ed Andrea, che erano affaccendati, erano impegnatissimi nel gettare e raccogliere le reti, perché il lavoro di pescatore non è tanto facile, è abbastanza impegnativo, è abbastanza faticoso e deve essere fatto con attenzione, altrimenti si rischia di, come tutti i lavori, di fare poco. In ogni tipo di lavoro c'è bisogno dell'impegno, c'è bisogno dell'attenzione, c'è bisogno di applicarsi, non c'è possibilità di distrazione, se no altrimenti il lavoro di una giornata potrebbe andare perso. Ma nonostante Pietro ed Andrea fossero impegnati nel loro lavoro, Gesù va a loro e chiede loro di seguirlo e di diventare, invece di pescatori di pesci, pescatori di uomini. E subito, leggiamo, subito, notate questa espressione che ricorre spesso nel Vangelo di Marco, perché egli mette l'enfasi sul operare in modo veloce, in un modo pratico, in un modo attivo. Egli dice: subito lasciarono il loro lavoro e iniziarono a seguire Gesù in questo compito, in questa missione. Ci sorprende, è vero, a volte, che uomini come questi, impegnati in un lavoro importante e anche all'epoca redditizio, possa in qualche modo lasciare tutto immediatamente, senza riflettere, senza pensarci un attimo, e subito seguire Gesù, lasciando perdere ogni cosa. È possibile una cosa del genere? È fattibile una cosa del genere? Eppure leggiamo che Pietro e Andrea, suo fratello, fecero questo. Subito lasciarono e si misero a seguire Gesù. Perché? Perché capirono che il compito che Gesù gli stava affidando era sicuramente un compito più importante. Capirono che quello che Gesù stava loro offrendo era un lavoro che trascendeva quello che era il loro lavoro. Erano pescatori, pescatori professionisti, e Gesù li voleva far diventare pescatori di anime. In altre parole, Gesù stava offrendo a questi discepoli, a queste persone, a questi uomini, qualcosa di superiore, di migliore, di più alto, di più importante, qualcosa che va oltre quello che loro potevano sperare di ricevere mentre lavoravano come pescatori di pesci. Ed è questo uno dei primi motivi perché Gesù lo sottolinea: venite dietro a me, io vi farò pescatori di uomini, e lascia loro decidere e scegliere che cosa è meglio per loro, se essere e continuare a pescare pesce o diventare dei pescatori di anime. E subito fecero il conto, subito si misero a fare i conti e scoprirono che seguire Gesù e diventare pescatori di uomini e di anime è di gran lunga superiore a quello che stavano facendo. Quante volte invece noi sbagliamo a fare i conti? Quante volte invece noi sbagliamo a fare le valutazioni? Abbiamo il nostro lavoro tutti quanti, bene o male. Qualcuno insomma sta ancora in qualche alla ricerca, però bene o male tutti quanti noi abbiamo qualcosa da fare e siamo impegnati come Andrea e come Pietro nella pesca, nel lavoro secolare, negli affari di questa vita, e siamo così presi a volte, impegnati a fare qualcosa di buono in questo mondo e trascuriamo, tralasciamo, non ci interessiamo minimamente a ciò che il Signore ci chiede di fare per Lui, ritenendo che sia meno importante. Quante volte anche noi abbiamo preferito le cose di questa vita alle cose spirituali? Quante volte anche noi, di fronte a una richiesta, vai in chiesa, da parte dello Spirito Santo, non del pastore, ma dello Spirito Santo che ci dice devo andare in chiesa. Quante volte abbiamo invece di lasciare tutto e correre, come hanno fatto Pietro ed Andrea dietro a Gesù, e andare in chiesa, abbiamo cominciato a dire sì, però, ma è importante, il lavoro è più importante, il lavoro che sto facendo adesso è importante, questo lavoro che sto continuando, questo che devo completare è importante, mi porta del vantaggio economico, non posso trascurare, tralasciare, faccio prima questo e poi vado dietro al Signore. Non fecero così Pietro ed Andrea. Loro agirono diversamente, perché scoprirono che il compito, il mandato, la chiamata che Gesù rivolgeva a loro era di gran lunga superiore. Loro erano pescatori professionisti di pesce, dovevano diventare pescatori di anime. Il lavoro di pescatori di anime era molto simile a quello che loro stavano facendo, soltanto che non portava attività materiale, economica, ma benedizioni spirituali. E questo è il problema a volte. A volte noi valutiamo le cose spirituali meno importanti delle cose materiali. Un po' all'inizio stavamo dicendo proprio questo, no? Vogliamo sempre toccare, vogliamo sempre avere, vogliamo sempre possedere. Vivere per fede è un po' difficile. Noi vediamo che invece Pietro ed Andrea agirono immediatamente. Lasciarono tutto e cominciarono a seguire Gesù, perché il compito che Gesù aveva loro chiamato a svolgere lo hanno valutato come migliore, più importante, essenziale, tanto da lasciare tutto immediatamente e seguire Gesù. A un altro discepolo un giorno Gesù disse la stessa cosa: seguimi. E questo discepolo, di cui non abbiamo il nome, gli rispose: permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Notate la differenza? Quante volte anche noi diciamo: Signore, sì, io ti voglio seguire, ma prima c'ho qualche altra cosa da fare. Ma prima viene il lavoro, prima viene la famiglia, prima viene l'affare, prima vengono le altre cose. Ad un altro ancora, e questo lo trovate in Luca capitolo 9, questo episodio, ad un altro ancora gli disse: seguimi. Ed egli rispose: ti seguirò, Signore. Notate l'espressione. Signore, Signore, eh? Lo chiama padrone, tu sei il mio padrone, ti seguirò. Che bella affermazione, che bella dichiarazione. Emotivamente sembra quasi più pronto di Pietro e di Andrea, i quali non dissero niente, non lo chiamarono Signore, non gli dissero: sì, sì, veniamo Signore, veniamo subito. No. Loro lasciarono tutto e lo seguirono. Invece questo sembra quasi fare qualcosa in più e dire: Signore, tu sei il padrone, sei il Signore, sei grande, sei potente, io ti seguirò. Però dice ancora: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Signore, prima vado a salutare, è cortesia, no? È necessario, è buona cosa. E anche la Bibbia lo dice che noi dobbiamo onorare i nostri genitori, quindi prima lasciami andare, prima. È questa frase che stona, no? Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il mio, per il regno di Dio. Notate? Gesù gli dice chiaro chiaro che nessuno che guarda indietro, che mette qualcosa prima del regno di Dio, che mette prima della chiamata al servizio, prima mette altre cose al regno del Signore, a svolgere il compito che il Signore chiama, non è adatto a diventare un discepolo di Dio, di Cristo. Ma la storia continua e dice: andato un po' più avanti, incontrò, trovò ancora Giacomo e Giovanni, un'altra cooperativa. Erano concorrenti di Pietro e di Giovanni e di Andrea, scusate. Erano concorrenti. Lavoravano più avanti. Erano la cooperativa concorrente, era la cooperativa che faceva antagonismo con quest'altra cooperativa di pescatori, probabilmente sto fantasticando, però ci sembra che Pietro ed Andrea stavano pescando da una parte, più avanti invece trovarono Giacomo e Giovanni che pescavano, che stavano rassettando le reti in un'altra barca. e chiese loro la stessa cosa. Eh sì, perché Gesù chiede sempre la stessa cosa. Non è che a qualcuno chiede di impegnarsi nel servizio e a qualcun altro dice no, tu stai tranquillo seduto tra i banchi, tu non devi fare niente. A te non ti do niente, a tu devi stare lì a controllare, tu sei il controllore, guarda da lontano, stai fermo, gli altri lavorano, tu non ti stancare troppo, eh? Tu sei un po' deboluccio, è meglio che non fai niente. No, il Signore chiede a tutti la stessa cosa. Vi ricordate gli operai delle diverse ore? C'erano quelli forti che furono assoldati alla prima ora, alle prime ore, perché potevano essere impegnati in tutto il giorno. Poi uscì di nuovo, trovò quelli un po' più scarsi, un po' più debolucci, ma anche a loro dice vai pure tu a lavorare nella mia vigna. Poi esce ancora una volta e poi alla fine pure della giornata, all'undicesima ora, chiede anche a questi, non state qui senza fare niente, andate anche voi nella vigna, manca poco, lo so, siete deboli, siete fragili, siete poco esperti, ma non vi preoccupate, anche per voi c'è lavoro. Il Signore vuole tutti quanti impegnati, Egli ci vuole pescatori di anime, perché le anime si perdono e noi dobbiamo essere impegnati in questa raccolta. Non c'è tempo da perdere, il tempo sta per scadere, le anime si perdono, le campagne sono bianche da mietere, c'è bisogno di operai a più non posso, più siamo meglio è quello che il Signore desidera. Perciò volge a tutti quanti la stessa chiamata. Anche Giacomo e Giovanni vengono impegnati nello stesso modo. E la risposta di questi due, similmente a Pietro ed Andrea, è la stessa. Senza esitare un attimo, lasciano il loro posto di lavoro, la loro occupazione, in questo caso lasciano pure il padre da solo nella barca e se ne vanno con Gesù. Che figli snaturati. Avremmo detto noi, che figli sciagurati, no? Lasciano un povero vecchietto lì a lavorare, a fare il lavoro loro e se ne vanno a zonzo con Gesù, perché poi alla fine se ne vanno a zonzo con Gesù, umanamente parlando, pensando, no? Come ragioniamo noi a volte. Iniziano a seguire Gesù e a cercare anime da portare a Cristo. Anche questi hanno sentito l'urgenza di seguire Gesù. Perché? Chiaramente perché anche questi uomini, come quelli due di prima, hanno capito il compito più importante, ma hanno anche riconosciuta la grandezza, la potenza, l'autorità di Gesù. Io non mi spiego come mai così all'improvviso lasciano tutto e seguono Gesù. Che cosa è successo nel loro cuore, nella loro mente, da dire adesso devo lasciare tutto e seguire Gesù? Mica sono stati in qualche modo ipnotizzati da Gesù, a me gli occhi l'hanno, e questi hanno cominciato a seguire Gesù perché erano imbambolati. Credo che erano persone con un po' di sale in zucca, erano persone con esperienza, erano anche imprenditori, quindi sapevano fare l'imprenditoria, e sappiamo chi fa l'imprenditore, se non sa fare il suo lavoro non va avanti, no? Invece questi sembrano una cooperativa tutto a posto, hanno anche degli operai, quindi ha una grande responsabilità anche nei confronti degli operai, eppure lasciano tutto e seguono Gesù, ma sono proprio senza senso, senza senno, Sono proprio senza intelligenza questi che lasciano tutto e se ne vanno a servire Gesù, a seguire Gesù. Perché? Ma perché hanno sentito l'autorità di Gesù nel loro chiamare, nella sua chiamata. Hanno riconosciuto la grandezza di Gesù. Gesù era colui il quale il Battista aveva detto: io non sono degno di sciogliere i calzari. Avevano sentito probabilmente quella voce dal cielo mentre Gesù veniva battezzato. Dio stesso aveva detto: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Avevano riconosciuto in Gesù qualcuno di autorevole, qualcuno di più grande di loro, più grande di tutti. È solo questa la motivazione che ha spinto questi uomini a lasciare tutto e a seguire Gesù. Non può essere altrimenti. Non è che il primo che passa mentre stai facendo un lavoro importante, il primo che passa ti dice: lascia tutto, vieni con me. Tu lasci tutto e te ne vai così all'improvviso. Te ne vai solo se riconosci che quella persona che ti chiama è una persona importante, è una persona autorevole, è una persona che merita, è una persona che in qualche modo, quando chiama, tu devi fare, sei in qualche modo responsabile, sei in qualche modo sottomesso. Se un collega di lavoro ti dice: vieni un attimo, lascia perdere tutto, vieni con me, andiamo al bar. E tu dici: un attimo, io devo fare il mio lavoro. Dovrebbe essere così. No, te lo comando io. Ma chi sei tu? Tu sei un mio paritario, no? Sei uno come a me, non mi rappresenti niente. Ma se è il capo, il direttore, il datore di lavoro, quello che ti paga e ti dice: se non vieni con me io non ti pago, ma tu lasci perdere tutto, te l'ha detto il capo, che te ne importa? Te lo comanda lui. Se viene un cliente importante, autorevole, ricco, che ti paga il doppio di quello che tu solitamente spendi, ma che ti importa? Lasci tutto e vai da questo cliente. Quelli che non pagano non ti interessano, ma quello che paga, quel personaggio, quel cliente importante, quello va rispettato, quello va subito servito. Se ti chiama, tu lasci tutti gli altri e corri da lui, perché è la persona importante, riconosci la sua autorità. Se ti chiama il pastore, tu lasci tutto? No, questo non è un esempio valido. Chiudiamo, il pastore non è autorevole. Se te lo dice qualche persona importante, allora sì, ma se te lo dice una persona poco importante, non ci presti attenzione. E allora è importante sapere o valutare Gesù per te. Quanto è importante? Gesù per te quanto è grande? Per te Gesù quanto è autorevole? La sua parola per te che peso ha? Ma Gesù è uno dei tanti. E allora continua a fare il tuo lavoro, continua a fare la tua vita, continua a vivere come hai sempre vissuto. Sei tu che hai ragione sempre, perché sei padrone di te stesso. Ma se tu riconosci Gesù come il Signore, il padrone della tua vita, il padrone della tua esistenza, se consideri Gesù il Signore dell'universo, non potrai fare a meno, quando Lui parla, di agire e di fare quello che Lui ti chiede. Siete d'accordo? Quanto è importante Gesù per te? Perché se Gesù è importante, tu lasci perdere qualsiasi cosa e non manchi al culto. Non trascuri la comune adunanza, non trascuri la lettura della parola di Dio, non trascuri la preghiera, non trascuri la comunione con il Signore, non trascuri il servizio, il compito che il Signore ti ha affidato, non trascuri l'evangelizzazione, non trascuri di parlare agli altri di Gesù, non ti metti a fare le altre cose e trascuri queste cose che sono più importanti e che te le comanda il Signore. Non le trascuri. Quando tu trascuri queste cose è perché non reputi Gesù autorevole. Pensi che tu possa decidere da solo, senza Gesù. E quello che Gesù dice non mi interessa. È la dimostrazione pratica. Invece, questi discepoli lasciano subito tutto, ogni cosa, il suo lavoro, la famiglia, tutto quello che hanno e seguono Gesù. Lasciano tutto. Pietro disse un giorno: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che ne abbiamo? Avevano lasciato veramente tutto, ogni cosa. Quindi hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù perché hanno riconosciuto la sua grandezza. E Gesù dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, se uno viene a me e non odia suo padre, questo è facile fare, odiare il padre, di solito non si va mai d'accordo con il padre, sua madre, questa già è un po' più difficile, la moglie, vabbè, questa la trascurano, i figli non sia mai... Guai a trascurare i figli, odiare i miei figli, non sia mai. I fratelli, vabbè, i fratelli e le sorelle sono facili da trascurare. Persino la sua propria vita, dice Gesù. Questo è impossibile, non può essere mio discepolo. Non può essere mio discepolo, se uno non odia padre, madre, mogli, fratello, sorella, figli, se stesso. Bisogna imparare a seguire Gesù come si deve. L'Apostolo Paolo in Atti capitolo 20 verso 24 dice: ma non faccio alcun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa ed il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Paolo aveva preso seriamente questa chiamata. Paolo l'aveva presa, questo incarico, in un modo esagerato. Diremmo oggi: non faccio nessun conto della mia vita, quasi mi fosse preziosa, pur di essere pescatori di uomini. Aveva preso alla lettera questa cosa. La sua vita intera, dal momento in cui ha incontrato Gesù, lui ha speso tutta la sua vita per essere pescatori di anime. È così che si serve il Signore. Paolo aveva capito come bisogna condursi in questo servizio. Che cosa significa essere seguaci di Cristo? Signore, aiutaci a capirlo pure noi. Che a volte la nostra vita materiale è più cara di quella spirituale. È più importante quello che penso io che quello che pensa Gesù. È la mia vita, io la voglio spendere per le cose della vita materiale anziché per le cose spirituali. Al contrario, abbiamo capito proprio tutto l'opposto. Cristo chiama oggi, attraverso la sua parola come allora, a continuare questo compito. Essere pescatori di anime. E quando percepiamo la sua grandezza, quando percepiamo l'importanza di questo compito, quando comprenderemo che bisogna fare seriamente con il Signore, allora anche noi saremo pronti ad ubbidire immediatamente, immediatamente, senza rimandare a domani. Sì, la parola di stasera è stata bella, ma domani la metterò in pratica. No, non domani. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, subito lasciarono tutto e seguirono Gesù. È questo il modo. Metteremo davanti a tutta la nostra esistenza e la nostra vita, incluso il nostro lavoro e la nostra famiglia, questo mandato, questo compito, questo servizio. Lo metteremo prima di ogni cosa, nella nostra scaletta delle priorità. Ci sarà solo questo al primo posto. Le altre cose verranno dopo. E cominceremo a seguire, permettendo al suo esempio di dirigere i nostri passi, colui che è il nostro padrone e Signore. È lui il padrone, è lui che comanda. Puoi dire tutto quello che vuoi, puoi fare quello che ti piace e ti piace, però lui è il Signore, è lui il padrone, è lui che ci dice le cose. Non le dobbiamo interpretare, non le dobbiamo traviare, le dobbiamo praticare. Vogliamo alzarci in piedi?